quando io invoco Madre della Sapienza, in genere è, la, è l'invocazione che io uso sempre prima di qualsiasi incontro, eccetera, no? È in funzione proprio, è per la sapienza che si riesce a discernere. Il discernimento è fatto in funzione dell'apertura alla sapienza che viene dall'alto, non che viene dal basso. Allora, come vi dicevo, in senso pratico, il problema del discernimento è collegato a quello che io chiamo i livelli di applicazione. E in genere faccio questo esempio. Considerate il corpo. Per un bambino che deve crescere, di cosa ha bisogno? Allora, deve mangiare, deve respirare, non tutte le altre cose, va bene, deve mangiare, deve respirare e deve muoversi. Allora, notate, deve mangiare, ma di per sé non basta. Se mangia un cibo guasto, diciamo, sta male, no? O muore. Quindi occorre, per crescere, mangiare, ma mangiare cibi sani. E poi, non solo, non si mangia sempre. Se uno mangia sempre, non cresce bene. Si mangia a intervalli. Quindi il corpo ha bisogno di mangiare e assimilare. Fare anche il resto, ma mangiare e assimilare. Allora, notate, nel mangiare, tu devi essere sano, no? mangi cibi sani e mangi a intervalli. Poi ha bisogno di respirare. A differenza del mangiare, si respira sempre. Non scegli tu di respirare come il mangiare. Quindi non è fatto a intervalli, è fatto sempre e non secondo una scelta tua. E poi c'è ancora un particolare, si respira e per far sì che il corpo cresca bene deve respirare aria pulita. E faccio questo esempio sciocco, no? Non so, se qui fosse una palestra, tutto chiuso ermeticamente, no? Non si apre mai la finestra, mai. Allora, quando ormai è consumata l'aria, no? È tutto come ormai anidride carbonica, tu non ti accorgi di niente. Più fai esercizi, più prima muori. Mi ricordo un vecchio film, era un ragazzo, mi ricordo, no? Cioè, il film era impostato sulla vita in un sottomarino che si è guastato. E non poteva più produrre l'aria, no? Allora, hanno dovuto calcolare il tempo che passava da quando hanno lanciato l'SOS a quando sarebbero arrivati. E loro dovevano calcolare, erano 11 a bordo, dovevano calcolare quello che ognuno poteva consumare in modo da arrivare ancora vivi, perché sennò e tutto il film era drammatico perché nel calcolo, se fossero stati 10, erano sicuri di arrivare. Uno doveva morire, chi? Cioè, è il film, no? Però io mi ricordo questo particolare, no? Che per poter consumare molto meno, la consegna era non muoversi in assoluto. Perché più tu ti muovevi, più consumavi e rischiavi di far finire l'aria e tutti sarebbero morti. Quando arrivavano i soccorsi, non mi ricordo come è andato a finire il film. Questo non mi ricordo. Però mi ricordo la problematica, no? E sempre quando parlo di questo mi viene in mente, no? Che sono quei filmetti senza capo né coda, ma è soltanto per dire, no? Che il respirare, è in funzione del respirare aria pulita, perché se voi respirate aria mefitica morite prima. Quindi il respiro. E poi il corpo in generale, il corpo ha bisogno di muoversi. Se voi legate un bambino, non lo fate più muovere, non è che cresce bene. Non è che cresce bene. Allora, e poi, non è che potete fargli muovere solo un braccio o solo una gamba. Il corpo deve muoversi in armonia, no? Allora, queste tre cose, no? Mangiare, respirare e il muoversi che è legato al corpo, si può benissimo applicare all'anima. Non so se è molto molto sensato questo, però fa capire tante cose. Quindi per ora nessuno mi ha mai fatto una critica fondata, quindi ve lo lascio con beneficio d'inventario, nel senso che ha almeno un aspetto pratico che aiuta a definire le cose, no? E per me sono i vari livelli, no? Allora, il livello legato quindi al mangiare, il livello legato al respirare e il livello legato al muoversi. Nell'anima questi tre livelli possono essere, diciamo così, sistemati in questo modo. Allora, il livello del mangiare riguarda la mente. La mente ha bisogno di nutrirsi. Nutrirsi con pensieri sani e a intervalli. Perché se voi, non so, leggete tutto il giorno, non è che ne sapete di più, andate in confusione, cioè diventate scemi. Se voi non leggete mai, diventate scemi lo stesso. Cosa per dire? Allora, è il problema della la mente. Quando si parla di intelligenza spirituale, si può pensare di riferirlo alla mente. Allora, quando voi cercate di discernere rispetto alla mente, ci sono delle domande essenziali, che sono diverse dall'altro livello, quello che nel corpo è abbinato al respiro, per l'anima è abbinato al cuore e alla preghiera. Allora, la preghiera gioca come, diciamo, come lo strumento per definire qual è il clima in cui il cuore ha bisogno di vivere per vivere bene. Allora, il discernimento, quando riguarderà il cuore, ha delle domande specifiche. E poi c'è l'altro, quello del corpo, del muoversi, e che, diciamo così, anche a livello spirituale riguarda il corpo, ma nel senso dell'agire nel concreto, cioè noi praticamente cresciamo se facciamo muovere il corpo, cioè se agiamo. Allora il corpo sarebbe uguale alla pratica delle virtù, no? Anche lì, rispetto a questo livello di discernimento, ci sono delle domande specifiche da farsi. Allora, il mio intento è quello di presentare questi tre livelli, sperando di non fare confusione io a parlare, ma nel tentativo di suggerire come delle modalità che vi possono aiutare a realizzare quello che stamattina dicevo in generale. Cioè, definito il contesto in cui deve agire il discernimento, voi dovete saperlo applicare momento per momento, azione per azione, situazione per situazione. E ogni situazione può riguardare la mente, il cuore e le virtù, cioè la pratica, no? E io dico in generale il corpo, cioè dovete implicare l'azione del corpo. Allora, adesso vorrei fare quello sulla la mente, no? Allora, a livello della mente, e riguarda in senso specifico quello che noi chiamiamo come l'intelligenza spirituale, quando voi l'applicate a una situazione che vivete, la domanda specifica è: qual è la posta in gioco? Vi faccio un esempio. Allora, lei offende me. Questo è l'evento, l'offesa. A livello di mente, quindi a livello di comprensione, in senso spirituale, di me dentro questo evento. Se mi faccio la domanda qual è la posta in gioco, è far valere il mio diritto, come dire, correggere l'altra, come dire, insegnare all'altra che comunque ha sbagliato, e questa è la posta in gioco. Se voi sbagliate la domanda, nel senso che non rispondete a qual è la posta in gioco, si combinano tutta una serie di reazioni che vi portano molto lontano e voi non ne accorgete neanche. Perché se incominciate a dire io sono offeso, non è giusto, allora io devo farmi valere, lei sempre mi mette i piedi in testa, ecco perché a me non ha gli altri, è tutto avanti, no? Cioè ce n'è. Le cose vanno avanti a torrenti, poi a fiumi, poi a laghi, mari e oceani. No? Se invece voi vi domandate, in quel contesto, qual è la posta in gioco rispetto alla rivelazione di Dio per me in questo evento? Non si parla ancora della mia reazione quanto a virtù, ma quanto a intelligenza, cioè quanto a comprensione di quello che sta avvenendo. Guardate che la vita è piena di eventi in cui noi non applichiamo mai il discernimento a livello della mente. Spessissimo noi reagiamo, diciamo, non so, emotivamente, no? Oppure reagiamo per la nostra sensibilità, senza mai domandarci a livello spirituale, ma di che cosa si tratta in realtà, per me, adesso? E per me, ripeto, l'espressione più significativa è: ma qual è la posta in gioco in questo momento della mia vita, in questa azione? Se voi poteste abituarvi a farvi la domanda, stando dentro l'evento che succede, tenendo conto di quel contesto che ho spiegato stamattina, il cuore trova molte energie per superare tutta quella serie di reazioni istintive che noi proviamo, no? Che possono essere di, appunto, no, di mi sento offeso, mi sento calpestato, è una cosa ingiusta, perché è sempre a me, Dio mi ha abbandonato, insomma, mettete tutto quello che... Ora, il farsi la domanda qual è la posta in gioco è l'altra faccia della medaglia di quello che dicevo stamattina: ma qual è il comandamento attaccandomi al quale io posso conoscere il volto del Signore in questo evento? E, pensate solo questo, come dire, pensate in questi termini. Dio dà i comandamenti, vuol dire che vive secondo questi comandamenti, no? I comandamenti che Dio dà sono l'espressione del suo amore per noi. E siccome noi di Dio non possiamo conoscere se non la faccia a nostro favore, e basta, allora per noi eseguire i comandamenti significa riconoscere questo volto di Dio. E in ogni comandamento è come nascosto, celato, sta segreto questa rivelazione. Allora, la posta in gioco è: qual è il dato di rivelazione che a me arriva e che mi fa scoprire questo favore di Dio per me in questo evento? Vi faccio un esempio pratico, è successo a me un po' di anni fa. Allora tenevo un incontro agli studenti del Collegio Greco di Roma. E gli studenti sono di varie nazionalità, c'è qualche italiano, dei greci, dei libanesi, c'era dei palestinesi, dei romeni. Poi chi c'era? Arabi, comunque, variegato, no? più o meno l'età era tra i 20 e i 35 anni, grosso modo, no? E avevano deciso di fare queste tre giornate di ritiro in un posto fuori Roma, ma era un posto proprio sperduto. Ma questa casa era enorme. Allora, quando si è arrivati, hanno definito, no, le camere così, e a un gruppetto è stato assegnato un'ala della casa che era molto lontana. Allora, il giorno dopo viene, cioè io introduco, no? Poi c'è silenzio, almeno io non ho sentito nessun rumore, c'è silenzio, e il giorno dopo, prima che iniziassi l'altro incontro, arriva un ragazzo greco, tutto compunto, come dire, quasi in lacrime: padre, io prima di cominciare devo confessare un peccato grave. E cos'è? Allora, dice, no, che la sera prima si era arrabbiato a morte e aveva trattato male i suoi compagni, no? E io ascoltavo, no? E poi mi racconta il fatto è così, che a lui è capitato sono capitate quelle stanze molto lontane, no? E c'erano tre dei suoi compagni che ne sbattevano là, avevano portato allora era, non so, tipo mangiadischi, com'è, cose, non così, ma avevano portato dei liquori, insomma, hanno fatto un po' cagnarla, no? Non disturbavano perché era così lontano, che ma lui aveva la camera proprio davanti. Allora, lui era un ragazzo pio, diciamo, no? E tutto la sua angoscia derivava dal fatto che si diceva: adesso vado e dico che smetto. No, porta pazienza. Poi sentivo: no, adesso vado. Ma no, porta pazienza. Insomma, ha fatto una specie di un'ora, no? Tom, tom, vado. Poi, mi sembra, se quando l'ira ha superato, no? Ha detto che è andato ad un calcio alla porta, li ha investiti proprio, ma in un modo così forte che lui a consolazione diceva, e almeno però dopo ha fatto silenzio, no? E io che ascoltavo dicevo: ma non è mica per questo che ha fatto silenzio, erano già stufi. Come? E poi aggiungo: ma non è mica questo il tuo peccato. Come? Allora, cioè io ascoltando avevo colto, no, che lui aveva avuto bisogno dell'ira per nascondere una cosa che lui temeva molto. E cos'è che temeva? Voi sapete che quando uno si arrabbia, ma proprio oltre le righe, ma in modo solenne, nessuno dice niente, perché è così fuori che si lascia stare, no? La nostra psicologia conosce questo. Quindi quando noi dobbiamo nascondere qualcosa, ci arrabbiamo morte. E lui doveva nascondere il fatto che lui è un uomo, diciamo, come Pio, avrebbe desiderato fare bene, no, queste giornate, ma temeva il giudizio degli altri. Cioè, nel senso che lui aveva un timore esagerato, no, del fatto di essere preso in giro per la sua devozione. Quindi quando non andava ad avvertire, e perché aveva timore di questo? La rabbia, quando è arrivato oltre un certo livello, ha coperto questo, e lui quando viene mi dice: ah no, mi sono proprio arrabbiato, ho proprio confessato. E io, sai, quando bello serafico, no? No, non è questo il tuo peccato, il tuo peccato è un altro. E io dicevo: il tuo peccato è la menzogna, cioè tu non puoi sopportare che un altro ti prenda in giro. Allora, anzi, ma dici davvero, padre? Non mi sembra. Allora, ricorda un altro episodio e me lo ricorda. Dice: hai visto? Poi me ne ricorda un altro. E un altro ancora, no? Cioè, praticamente, esercitando un discernimento legato al punto che lo interessava, lui ha letto gran parte della sua vita ed è cambiato. Cioè, il discernimento non è sul peccato sì e no, ma su quello che lede il tuo cuore nel rapporto con Dio. In quel caso, ciò che ledeva il suo cuore era il fatto di lui non tollerare, non sarebbe stato capace di fare un'opera pia se, pia, non, adesso non prendetelo in senso dispregiativo, in senso bello, no? Non sarebbe stato capace di fare un'opera pia se avesse temuto la critica. Quindi lui scompariva, diciamo, nel suo mondo interiore rispetto ai suoi desideri, perché temeva il giudizio dei suoi compagni. Una volta emerso questo, è come se avesse avuto una chiave in mano, piccola, perché poi la vita ti presenta altri conti, ma intanto a poco saldiamo i nostri conti, no? È la chiave per poter leggere molte sue reazioni. Ed è diventato, sai quando uno si sente leggero? Sai, vivi in un certo modo, sei sempre oppresso. Poi a un certo punto scatta qualcosa. E questo esempio, no? Mi è sempre stato... Perché io non conoscevo nessuno di questi. Nessuno proprio. Quindi per me era una cosa... Cioè, è come dire, ho visto un muro, basta. Ma quello che era semplice per me, per l'altro è stato rivelativo. È stato proprio... È come un'esperienza assolutamente imprevista. E io, riflettendo, no, ho sempre... Hai visto? Cioè, se uno ha davvero desiderio, quando si tocca il punto, il desiderio si incontra e si libera. Se io non avessi desiderio di vita pia, e, come dire, all'incontrario ho bisogno di mostrarmi pio, non sarebbe scattato niente. Ma il suo desiderio di vita pia, di vita devota, era autentico. Allora, lì è stato liberato nel suo desiderio vero che portava in cuore. Allora, imparare a discernere vuol dire non definire o meno il nostro peccato, ma definire i punti che permettono al nostro cuore di liberare i desideri che ha, senza dipendere da nient'altro. E tutto si gioca, evidentemente, nel rapporto tra te e il tuo Dio. Allora, avevo provato a considerare nella... molteplicità o comunque moltitudine dei comandamenti di Dio che noi leggiamo nelle scritture, se si potessero riassumere in pochi atteggiamenti essenziali. E ho risposto in questo modo. Vi posso fare a mia volta la domanda. Di tutti i peccati che gli uomini commettono, voi, leggendo le scritture, quindi non per altre cose, ma leggendo le scritture, potete dire qual è il peccato che Dio imputa all'uomo? Ci sono tanti peccati, no? Che vengono narrati nelle scritture. Eppure di tutti questi peccati non c'è nessun peccato che impedisca, assolutamente a Dio di cercare l'uomo, questo sì, ma che impedisca all'uomo di volgersi a Dio. Uno sì. Quale? Sì. Che nessuno sa cos'è. Sì, spiegando come oggi, sì, ma... Allora, se tu sei duro di cuore, in fondo no, come dire, una volta che sei invitato, tu puoi capire, per esempio, le parabole di Gesù, molte parabole, sono la freccia che va a colpire un punto nascosto dalla nostra durezza di cuore. Per esempio, noi vogliamo, per esempio, misericordia dagli altri, ma noi non la diamo. Noi vogliamo misericordia da Dio, ma noi non siamo disposti a darlo. Molte parabole colpiscono lì. Ma non per colpire noi, è per aprirci all'esperienza della grandezza, della misericordia di Dio per noi. È questo che riempie il cuore. Se il cuore sta pieno, non fa fatica a essere misericordioso con tutti. Quindi non è questo.
La superbia.
Neanche.
L'infedeltà.
Ma va.
Allora, vuol dire che non l'abbiamo fatto.
No, sono domande. Cioè, io vedo che mi ha aiutato molto fare domande alle scritture, però, non domande in generale. Perché la prospettiva che viene fuori non è quella che noi tenderemo a coltivare. È un solo peccato che viene imputato ed è la menzogna. Il diavolo è chiamato
menzognero.
E la menzogna del diavolo qual è?
Trasformarsi in angelo di luce.
Qual è la menzogna del diavolo?
Chiedere il bene perché c'è il male. Invece
no. Non ho capito allora.
Dico, mostra il male.
Quella lì è la sua astuzia. Ma lui nega il dono di Dio. Il diavolo è menzognero perché non ha accettato il dono di Dio e non vuole che l'uomo lo accetti. Cioè, la menzogna è sempre in rapporto al mistero di Dio per noi. Allora, quando l'uomo è menzognero, vuol dire che diffida del suo Dio. Una volta che tu diffidi del tuo Dio, tu sei solo. Nella solitudine, tutte le, come dire, tutti i peccati possono entrare perché sono una specie di giustificazione di questo peso della solitudine. Solitudine non intendete adesso a livello affettivo, è la solitudine nel senso che l'uomo non è fatto per star solo. Allora, il contrario della menzogna, secondo voi cosa sarebbe? A livello del cuore è la rettitudine. Come dire, pensate a Giobbe e ai suoi amici. Allora, nella tensione tra Giobbe e Dio si inseriscono gli amici di Giobbe che vogliono difendere Dio. Lo difendono con argomenti, diciamo, anche fondati, ma sono giudicati non retti. La ribellione di Giobbe è giudicata retta. Perché?
Perché era giusto.
Perché è sincero.
Sì, la rettitudine è legata al fatto, no, che allora Giobbe non può accettare che la sua pena, come dire, sia frutto del suo peccato, perché non può accettarlo in rettitudine. Infatti gli altri dicono: avrai commesso peccato da qualche parte, ma solo per difendere la cosiddetta giustizia di Dio. Ma chi ti dice che la giustizia di Dio corrisponde ai nostri criteri? È lì dove si insinua che Dio non ha bisogno di difensori. Quando noi cerchiamo di difendere Dio, siamo menzogneri. Cioè vuol dire che non ci fidiamo di Lui. Dio non ha bisogno né di difensori né di avvocati.
Ma scusa, cosa vuol dire nel nostro concreto difendere Dio?
Cioè, è subito detto. Allora, la regola dice di non parlare, far silenzio. Allora, una sorella parla e tu la riprendi anche in malo modo, perché difendi la regola, cioè ti metti dalla parte di Dio. Tu sei sicura di essere retta davanti a Dio? Hai capito? Fai come gli amici di Giobbe, no? Cioè è vero che oggettivamente l'altra ha mancato a una cosa, ma il tuo accusarla, chi ti dice per esempio che l'altra ha mancato per un, non so, sfogo di un, non so, tipo, ma dico così, come dire, come di un dolore che se la stavi ad ascoltare era meglio. Ma era meglio nel senso che il tuo cuore era più retto. Perché tu difendi una cosa in nome di Dio e Dio non te l'ha chiesto. Non so se riesco a... Cioè, nella vita pratica noi molte volte ci troviamo nella posizione di difendere Dio senza che Lui ce lo chieda. Infatti, la testimonianza evangelica non è la difesa del Signore, è la testimonianza. Ma la testimonianza è legata al fatto della rivelazione della grandezza dell'amore di Dio per noi. La testimonianza è sempre legata a quello. Non so se... Quindi non è la cosa in sé, perché a volte, no? Dice, ma perché non richiami la tua sorella in bel modo? Solo perché hai paura che quella poi ti mangia? Allora, anche qui, noi non siamo retti. Avremmo potuto dare una piccola testimonianza e non l'abbiamo data. Quindi il fatto in sé, che tu lo faccia come dire, come rimprovero, oppure come un'accusa, no? Non è quello che rivela la tua rettitudine. La rettitudine è legata al fatto se tu sei davvero interessato allo scopo per cui si fa silenzio, per cui quella sorella, se non mancasse al silenzio, sarebbe, non so, più bella, per dire. Adesso è un esempio proprio perché nella banalità che ho fatto, no? Ma ci sono esempi molto più efficaci, no? Allora, la rettitudine è in funzione del fatto che noi ci apriamo alla rivelazione di Dio, sia per noi anche per gli altri. Allora, quando noi non so, abbiamo una mancanza e siamo così retti che di colpo dobbiamo fare penitenza subito, siamo pronti? E allora, e perché dobbiamo esigere dagli altri che la facciano subito? Per esempio. Ecco, la rettitudine ha a che fare, se tu davvero osservi i comandamenti, resti retto perché persegui sempre questa rivelazione del volto di Dio al nostro cuore. E lì non è definito se fai così o se fai così, ma è definito dall'atteggiamento che il cuore vive. Vi siete mai accorti in comunità? Una sorella può dare dalla cretina a uno, non succede niente, la dà un altro, uno si offende. E uno dice, ma come? Non abbiamo detto tutti e due la stessa parola. Però, quando si accetta che uno ci dica del cretino, è perché abbiamo già accettato che l'altro si mette dalla nostra parte in molte situazioni ed è generoso con noi. L'altro invece che ci dà del cretino e noi ne siamo offesi è perché sappiamo che è come se approfitta di quella circostanza per... Ma non è mai dalla nostra parte. Eppure tutti e due hanno detto cretino. Io lo vedo spessissimo, no? Non so, se il fratello può dire una cosa... Non è automaticamente allora che lo posso dire anch'io, perché se lui dice quella cosa e però ha un retroterra di un certo tipo e io non ce l'ho, non posso fare il paragone sulla cosa da dire. Ma tutti sappiamo questo. Accettiamo una specie di frecciata, ma non velenosa, la frecciata da un fratello o da una sorella che però è dalla nostra parte. Ma se tu già sei... In tensione con quello, se appena appena ti dà la frecciatina tu ti rigidisci, no? Quindi non è la materialità della cosa, è proprio vivere secondo questo principio di rettitudine, tanto che come vale questo principio di rettitudine verso Dio, verso il prossimo, qual è l'atteggiamento di fondo che vale? La compassione. Allora, la compassione è il contrario di quell'amore di sé che è la fonte di tutti i nostri peccati. È la compassione. Se voi, allora, un uomo retto verso Dio, quindi cerca sempre di essere retto verso Dio, quindi non fa preferenze di sé rispetto agli altri, eccetera. Ma che non ha compassione, è una rettitudine gradita a Dio. No. È una compassione che non sia retta, è gradita. Sarebbe solo indulgenza.
Il fariseo della parabola è in questa rettitudine
Ecco, il fariseo è in rettitudine senza compassione. Allora vuol dire che la rettitudine è definita sulla sua perfezione, non sul dono di Dio a. Perché se tu riconosci che il tuo comportarti bene, il tuo muoverti bene, il tuo, diciamo, osservare i comandamenti è un grande dono che il Signore ti fa, tu custodisci la compassione per tutti. Se invece tu lo applichi come fosse uno sgabello per te, per stare sopra gli altri, quindi ti servi di quello, tu non puoi più essere accolto da Dio. Guardate che in mille salse viene fuori questo. Allora, i comandamenti, quindi tutti i comandamenti, di qualsiasi genere siano, alla fine hanno a che fare con queste due, chiamiamolo, non so, due radici, no? Due punti di sintesi. Atteggiamento verso Dio come rettitudine, atteggiamento verso il prossimo come compassione. Mi ha sempre molto, molto colpito nella discussione che Gesù ha con il gruppo dei farisei, nel capitolo 5 di Giovanni, quando la critica di Gesù si appunta così: come fate ad adorare Dio se cercate gloria gli uni dagli altri? Sarebbe il principio di rettitudine esibita. Il principio di rettitudine, quindi, è fatto per valere. Per esempio, io non sbaglio, lasciate perdere la... però, io non sbaglio mai, quindi gli altri non mi devono criticare. Perché se mi criticano sono ingiusti. Questa rettitudine è buona? Non è buona. Eppure non sbaglio davvero. Allora, la rettitudine non è non fare mai mancanza, non fare mai peccati. È un'altra cosa. È quell'atteggiamento che ti fa sempre cercare questa rivelazione del volto di Dio. È quella che fa sì che tu, quando agisci, agisci per dono di Dio nei tuoi confronti. La rettitudine unita alla compassione comporta sempre come effetto di risultare grati, di essere in un atteggiamento di gratitudine, non invece di controllo, non di, come di possesso, no? Non come di io sistemo tutte le cose. Allora, l'esercizio della intelligenza spirituale nel discernimento sta nel fatto, guardate che importante questo, sta nel fatto del vigilare a che non siano i nostri sentimentalismi i principi sui quali dirigiamo o perlomeno sui quali confrontiamo la bontà o meno delle nostre azioni. Ma soltanto la considerazione dei comandamenti. E questa considerazione dei comandamenti è tesa a far sì di poter crescere continuamente in rettitudine e in compassione. Questo è la, diciamo così, è la struttura che riguarda la domanda di intelligenza per la nostra mente. Qual è la posta in gioco? E noi rispondiamo in questo contesto. Allora, faccio delle piccole, come dire, piccoli sondaggi in certe parti del Vangelo. Tenete conto, per esempio, del capitolo 12 di Luca. È un capitolo che, se lo leggete più e più volte, vi rendete conto del livello in cui bisogna imparare a discernere. Però dovete prenderlo in mano e leggerlo un po' di volta, no? Comunque, incomincia con un invito di Gesù: guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia, la menzogna. Aspettate, poi c'è... Dopo che lui ha illustrato qualche cosa di questo principio, a un certo punto uno lo interrompe e gli dice: maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. È una questione veramente mondiale questa, perché in tutte le famiglie, sempre, no? Riflettete a lungo, no? Sulla risposta che dà Gesù e sugli esempi che fa. Allora, la risposta è: o uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? Lui che potrebbe esercitare questo giudizio non lo fa. Perché? Perché la posta in gioco non è quello di aver ragione o torto. La posta in gioco è che voi abbiate ragione o che abbiate torto, che la cosa vada in un verso o vada in un altro, è: ma voi potete godere il regno di Dio? E lui, nella sua risposta, fa l'esempio dell'uomo ricco, no? Che ha avuto, come si chiama, buoni raccolti, no? E poi deve morire, no? E l'invito è: fate attenzione, tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché la vostra vita non dipende dai vostri beni. Tutti lo sappiamo in teoria, ma in pratica non è così. Pensate per esempio ai beni affettivi, non ai beni materiali, che ci possono mancare anche quelli, ma nella nostra società, in realtà, no? Anche quando noi facciamo penitenza, siamo enormemente ricchi rispetto a gran parte della popolazione del mondo, che se dice che oggi non ha da mangiare, non ce l'ha, ma nemmeno domani. Noi possiamo anche dire: oggi non mangiamo, ma siamo sicuri che domani mangiamo. Quindi le nostre opere di penitenza, se non hanno un valore di riferimento spirituale, sono sciocche, perché rispetto alla realtà di gran parte dell'umanità è come una presa in giro. Se invece valgono in riferimento a questa ricerca del regno, anche non mangiare un cioccolatino gli aiuta a stare vigili sulla venuta del regno. Non perché voi non avete mangiato il cioccolatino, ma perché non mangiandolo la vostra vigilanza si alza, la vostra attenzione diventa più lucida e imparate a vedere ciò che è essenziale. Non è il mangiare o non mangiare il cioccolatino, è che se non lo mangiate è come se innalzate il livello di attenzione interiore. Quando Gesù poi deve commentare questa parabola, alla fine dice: così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Allora vi farei la domanda: allora, presso Dio chi è il ricco? Allora lui ha parlato di un uomo ricco, però lo dice stolto. Allora, lui ha avuto i beni e non si è arricchito presso Dio. Cosa avrebbe dovuto fare per arricchirsi presso Dio? Allora, questa è la prima risposta delle scritture. Allora, la ricchezza è ben accetta se diventa motivo di condivisione dei beni con i poveri, ma non è la sola risposta, ce n'è un'altra, perché quando viene definito per esempio il mistero della persona di Gesù come del figlio di Dio che si fa uomo, non si dice da ricco che era si fece povero per arricchire noi? Allora, nella domanda positiva, chi è il ricco presso Dio? Chi è come Gesù? che non tiene per sé quello che ritiene di avere, ma, come dire, esprime il dono di Dio per tutti e lui testimonia questo. Allora, chi non fa mai preferenza di sé, ma fa preferenza di Dio per i suoi fratelli, questo è ricco. Allora potete comprendere tutti i passaggi dagli insegnamenti di Gesù rispetto alla siate servi, siate ultimi, ma non nel senso che c'è una bontà a essere ultimi, è che se voi preferite qualcosa a questo essere ultimi, vuol dire che non state cercando il dono di Dio. E se non cercate il dono di Dio, prima o dopo, vi servirete dei fratelli per riempire la vostra vita. Perché la vostra vita non sarà piena, in quanto, non potendo godere del dono di Dio, in qualche modo voi dovete cercare di riempirla. La riempite o con i beni o sfruttando i fratelli. Allora, alla fine, no? Il discernimento non è legato è bene o no avere le ricchezze. Non interessa questa cosa. Non è il livello del discernimento. Il livello del discernimento si pone la ricchezza quando è ben accetta davanti a Dio, oppure, secondo l'altra domanda, come fare per essere ricchi presso Dio? Alla prima è la risposta condividendo con i poveri. Alla seconda, essere come Gesù. Allora, questo, se voi non state nelle scritture, non vi fate le domande, non si riesce a scoprire. Ma quando a poco emerge questa verità, il cuore ritrova, il cuore intendendo proprio le cose più preziose, il cuore ritrova quella dimensione di verità, cioè di rettitudine e di compassione, che fa sì che tutto sia in funzione di godere il regno di Dio. Difatti, se voi continuate nella lettura, dice, ma che, di che vi preoccupate? Di quello che dovete mangiare? Di quello che dovete vestire? Ma se Dio nutre i corvi e veste i cigni, cercate piuttosto il regno di Dio. La punta di tutto il discorso di Gesù sta qui. Non sta nel discorso sulle ricchezze o meno. Poi non solo. Il cercare il regno di Dio. Oh, e se fosse complicato trovarlo, come si fa? Allora c'è un altro punto e continua nella sua rivelazione. Non turbatevi, non angosciatevi. A Dio è piaciuto darvelo il regno. È piaciuto a lui così. Allora, se noi ci apriamo a questo dono di benevolenza di Dio, allora il regno lo godiamo. Allora davvero lo cerchiamo, non abbiamo bisogno di ricchezze, non abbiamo bisogno, diciamo così, di essere menzogneri ed egoisti. Perché poi è un bisogno quello di essere, chi dice bugie, perché ha bisogno di dirle, non è che si diverte a dirlo, a dirle. Ecco, comunque provate a ritornare su questo capitolo 12 di Luca e a seguire tutti i passaggi. E voi scoprite tutte, come dire, tutte le vie di accesso per individuare a che livello bisogna esercitare il discernimento. Lo scoprite proprio all'interno, cioè stando dentro questo brano, che è solo un esempio, se ne possono fare altri. Allora, rispetto a questo del cercare il regno, ma a Dio è piaciuto darvelo, pensate in termini di confidenza. Quante volte nel Vangelo non abbiate paura? Che è una parola, non abbiate paura. Eppure, in questo non abbiate paura, c'è ma al Padre vostro è piaciuto darvelo. Voi non è che dovete arrabattarvi chissà andando dove. A lui è piaciuto darvelo. E questo è piaciuto darvelo, è come se Gesù dicesse ha mandato me. Guardate a me, toccate me, per poter, come dire, gustare, no? Questo regno. Allora, il discernimento, in una data circostanza, segue due prospettive. Uno è la capacità di cogliere la venuta a noi del regno di Dio. E non importa se un evento è buono o cattivo, se è positivo o negativo, non importa. Perché se a Dio è piaciuto darvelo, ve lo dà comunque.
La capacità di cogliere la venuta di Dio per noi.
A noi, sì. Cioè, in una certa circostanza, no? In una determinata situazione, la domanda più essenziale per noi è questa: che cosa mi porta più vicino il regno di Dio? Che cosa mi porta più direttamente o con più gusto al regno di Dio? Il discernimento è in funzione della partecipazione al mistero del regno di Dio. Allora, facendo sempre il solito esempio, lei mi ha offeso, io ho tutta una serie di reazioni, su quelle non mi devo mai basare. Il cuore ha un briciolo di libertà che lascia libera la mente di domandarsi: ma come posso anche in questo gustare il regno di Dio? Se voi fate costantemente questa domanda, a poco il cuore trova la strada per vivere quell'evento dal punto di vista della venuta del regno di Dio al nostro cuore. Se no, noi siamo sempre nella cosiddetta mentalità farisaica di sistemare prima la cosa per poter, diciamo, poi andare, domandare, offrire qualcosa al Signore. Ma passa troppo tempo tra l'intenzione e l'esito e noi restiamo oppressi. Invece questa si può imparare a fare subito. E siccome a Lui è piaciuto, Lui ve lo dà, noi possiamo offrirci a questo dono di Dio. Allora il discernimento è in funzione di proprio che cosa mi porta più direttamente, con più gusto, con meno impedimenti a questo. L'esito proprio in assoluto, il più evidente, è la famosa "Dov'è perfetta Letizia" di Francesco. È quella lì l'immagine. Guardate che è un'immagine che conoscono anche altre religioni, per esempio i mistici musulmani. Non è un'immagine tipica del cristianesimo. Quindi vuol dire che rivela la struttura del nostro cuore. Ma noi siamo distanti 100.000 chilometri. E poi un'altra cosa, allora, quello di proprio, cogliere in modo più veloce, in modo più gustoso la venuta del regno, e crescere nella percettività, cioè nella capacità di sensibilizzarci a questo regno. Perché più voi vi esercitate a coglierlo, più diventate sensibili al fatto di vederlo in tante circostanze. Noi in genere non è che siamo cattivi, però siamo stolidi, voglio dire che noi vediamo lì le cose, ma non sappiamo reagire. È come se restiamo come bloccati, no? Non è che proprio non vediamo, però è come senza effetto. Non c'è una conseguenza. Se questo avvenisse nel corpo, noi saremmo già morti 100.000 volte, perché noi pensiamo: ah, che bello quel prato, mi butto, e sono al secondo piano, mi butto una volta sola, poi basta. Invece nell'anima ci buttiamo 100.000 volte. Ma per dire, no? Allora, nella vita noi sappiamo fin troppo bene che cosa è bene e che cosa è male. Non è questo. Il discernimento non si esercita lì. È che non sappiamo mai quello che è possibile per noi, che è adatto a noi, che diciamo, è conveniente per noi, di quella convenienza che Gesù dice a Giovanni Battista, è conveniente che si compia la giustizia, lascia, no? E di quella convenienza lì. Allora, il discernimento è in funzione del che cosa mi permette di crescere in percettività, di cogliere sempre con più immediatezza la venuta del regno di Dio. E guardate che il nostro sentire immediato è pressoché quasi sempre fuorviante. E né stupitevi né arrabbiatevi di questo, perché è storia comune di tutti gli uomini e tutte le donne del mondo. Quindi quando la cosa è così diffusa è inutile che per me non deve valere, no? È impossibile, no? Quindi non so se avete notato, tra le parole quello che conta non è un oggetto, ma è un movimento. Il discernimento è in funzione sempre di tenere il nostro cuore nel movimento giusto, nel movimento corretto, nel movimento secondo lo scopo che il nostro cuore cerca. E infatti, quando Gesù parla, no, in un certo senso, allora, faccio la domanda così, non so, non vi stupite di questo? Allora, i Vangeli, quando raccontano il passaggio di Gesù, fino quasi verso la fine, anche se man mano che il racconto procede verso la passione, la cosa diminuisce, ma all'inizio, fino più della metà in avanti, c'è un grandissimo fascino che Gesù suscita, molto grande. E andando proprio avanti, quindi man mano che Gesù si rivela più direttamente secondo lo scopo che lo riguarda nei nostri confronti, stranamente questo fascino diminuisce, è come dire, si tende a creare una specie di, non è ancora diffidenza, però è come dire, ma dove vuole arrivare? Poi c'è una presa di distanza, poi c'è un rifiuto, fino alla passione, dove il rifiuto è quasi generalizzato. Sembra che nel racconto del Vangelo si parte con la moltitudine e si arriva a uno solo, che poi non è proprio lui solo, perché poi c'è il gruppo delle donne, c'è, ma come movimento così. Con la risurrezione si apre il movimento contrario, dall'uno si torna al molti, ed è quello che avverrà fino alla fine dei tempi, no? Però la cosa è, io non so se voi non vi immaginate mai, ma se noi avessimo potuto, come dire, proprio ascoltare, no, la persona di Gesù, che, di cui noi possiamo anche celebrare il fascino, ma quel fascino avrebbe convinto davvero il nostro cuore? Perché per molti non è stato così. Allora, questo fascino del Signore Gesù, no, abbinatelo alla, ma quello che noi davvero desideriamo, non so, pensate alle cose belle, grandi, no, che noi vogliamo, ma siamo davvero disposti a viverle? Chi è che non vuole essere, non so, tipo, a volte, immaginandolo, chi è che non vorrebbe vivere di un amore capace di incendiare il mondo, di essere così toccati, no, dalla, come dire, dalla bellezza e anche dalla profondità, no, del mistero di Dio, del regno di Dio, da poter vivere di... Ma chi è che non vuole di noi? Alzi la mano chi non vuole. Eppure, con tutto questo fascino, cambio qualcosa della nostra vita, quando uno ci pesta i piedi, quando mi alzo sempre con la luna storta, mi viene sempre mal di pancia, eccetera, eccetera. Cos'è che non funziona? Cos'è che non si collega? Se date la risposta a questo, diventiamo tutti santi in 5 minuti. Anche qui la cosa stranissima, poi magari facciamo una sosta, dai, poi riprendiamo, sì, un'oretta, ma perché sento la gola che è arrivata. E sento che comincio a far fatica, allora vuol dire che l'ora è passata, non ho più resistenza. Però volevo dire una cosa. Vedi, per questa battuta mi è scappata. Allora, un'altra delle cose che noi riceviamo proprio in dono dalla tradizione, quindi dall'esperienza dei santi, quando devono definire l'atteggiamento di fondo più radicale per poter godere il regno di Dio, vivere questa rettitudine, questa compassione, sapete come lo definiscono? Che tu ti senta peccatore sotto i piedi di tutti. Che tu ti senta peccatore sotto i piedi di tutti. Se noi fossimo capaci di sentirci peccatori, noi toccheremmo il regno di Dio con un dito. A noi sembra di riconoscerci peccatori, ma solo perché ci hanno detto che è una cosa bella, non perché è una verità. E lì basta guardare, ogni volta che ci mancano di rispetto o uno ci pesta i piedi, capiamo subito che peccatori non siamo, perché facciamo subito valere i nostri diritti, no? Ed è strano però che a fronte di doni così grandi, di desideri così grandi che il cuore dell'uomo prova, per poter definire l'atteggiamento, perché tutto questo in realtà possa essere goduto, dicano questo. Quando noi, diciamo così, alimentiamo una specie di disagio, di diffidenza, di non comprensione di questo, noi dobbiamo dedurre che siamo molto lontani dal vero fascino evangelico. È strano, ma è così. Sarebbero molte, come dire, sono molte conseguenze da questo, diciamo, da questo fatto, che poi è l'esperienza comune della santità. Ma noi noi è come se avessimo fretta di godere la cosa che immaginiamo noi, e siccome la cosa che immaginiamo è buona, ci riteniamo pronti a. Non è così. E a volte dobbiamo fare versare tante di quelle lacrime, fare tante fatiche, solo per poter riconoscere con semplicità questa cosa. Teologicamente parlando, a illustrare il principio di fondo, impiego un minuto, ma a volte ci vuole la vita per viverlo. Allora, se noi adoriamo il nostro Signore Gesù che è Salvatore, se è Salvatore, si salva avendo qualcosa, no? Ma se noi questo qualcosa non lo riteniamo, diciamo, come cattivo, allora in che cosa lui è Salvatore? Ecco perché tutto parte da lì e tutto torna lì, ma solo per poter dar lode al dono di Dio che davvero viene in nostro favore. E quando il cuore vive di questo, non può non estenderlo a tutto e a tutti, che sarebbe il mistero poi della testimonianza evangelica, che l'amore di Dio splenda in questo mondo anche tramite noi. Basta. Continuiamo dopo.